Sabato 9 maggio 1981, presso casa di Cesana.
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato.
Mi sembra che il 17 l'avessimo solo iniziato.
Allora 17. Ciò che io vi comando è di amarvi gli uni gli altri.
Ma siamo di nuovo nel comandamento di Dio, che è un comandamento a cui noi abbiamo la triste possibilità di non dire, di trasgredire. Ed è un comando, tuttavia, perché è un comando di verità. Lui ci invita sempre alla verità. E questo amatevi gli uni gli altri è il secondo dei comandamenti, quello che in qualche modo è simile al primo. Nel primo si dice ama il Signore Dio tuo con tutte le tue forze, eccetera, no? E questo tu cerca che il tuo prossimo, il tuo fratello, ami il Signore Dio tuo con tutte le tue forze. No? Non è dissimile dal primo, pur essendo, come dico, il secondo comandamento che invita a volere per gli altri quello che tu devi volere più di tutto, insomma.
Sì, amare vuol dire volere il bene dell'altro.
Se Dio deve essere cercato da te prima di tutto, tu devi cercare di che il tuo fratello possa volere, cercare Dio prima di tutto.
Cioè se Dio per te è il bene, devi anche offrire questo bene qui al tuo fratello.
Ed è un amore che di per sé sarebbe impossibile se non fosse una diretta conseguenza del primo comandamento.
Certo. Infatti questo è possibile proprio perché lui lo dice. Io, in quanto c'è lui, la sua presenza, si ama in quanto si vede la presenza dell'essere amato. Ora, l'amore centrale è sempre Dio, vedendo la presenza di Dio negli altri, per questo si amano gli altri. Quindi l'amore verso gli altri è una conseguenza, comando di Dio, no? Presenza di Dio, è la presenza che forma questo comando, è la presenza di Dio. Soltanto vedendo la presenza di Dio negli altri, noi abbiamo la possibilità di amare gli altri. Se noi vediamo la presenza di Dio, vediamo la presenza del nostro io, e il nostro io distingue sempre, il nostro io costruisce i muri, le distanze, le divisioni, per cui certuni li amiamo e certi altri invece li allontaniamo o magari li disprezziamo o li odiamo, perché non vediamo in essi il nostro io. Quindi il nostro io è un principio di separazione, Dio invece è un principio di unificazione, perché essendo il creatore di tutto, ecco, se noi l'abbiamo presente, dà a noi la possibilità di unificare tutto e di amare tutto. Ma è sempre Dio che dà noi questa possibilità, non siamo noi che possiamo darci. Noi siamo capaci di amare soltanto nella misura in cui riceviamo amore, quindi nella misura in cui vediamo la presenza di Dio. Ricevere amore vuol dire vedere la presenza, perché quando un essere si rende presente è un atto d'amore che fa verso di noi. La presenza è sempre un dono gratuito. Noi con tutti i nostri sforzi non possiamo ottenere la presenza di nessuno, tanto meno di Dio. Se Dio si rende presente, è un dono d'amore che gli fa, e dandoci un dono d'amore, dà noi la possibilità di amare.
Cioè, dandoci questo comando...
Anche questo comando però rientra in quel comando che lui ha ricevuto dal Padre. No, dice nel versetto 10, se osserverete i miei comandi, resterete nel mio amore come io ho osservato i comandi del Padre mio. Ecco, siamo su quel piano lì, né? Come io ho osservato i comandi del Padre mio, ma sono comandi non forse come li possiamo intendere noi, cioè non dall'esterno. Il figlio non osserva i comandi del Padre dall'esterno, comprende?
Infatti c'è quel cono.
Sì, appunto. Se osserverete i miei comandi, resterete nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio e rimango nel suo amore. Quindi la condizione per restare nell'amore è proprio questo, questa adesione.
La convinzione interna, per cui uno vuole veramente quello.
Sì. Dica.
Però, cioè, appunto, questo ci rende coscienti, però se noi non abbiamo amore verso gli altri, questo comando ci mette in chiaro, no? La nostra situazione.
Sì, se noi non abbiamo... è un metro di prova, è un banco di prova, no? Una verifica, ecco. Se noi ci accorgiamo di non essere in grado di amare tutte e tutti, soprattutto quelli che non servono noi, soprattutto i nemici, soprattutto quelli che sentono in conflitto con noi, se noi ci accorgiamo di non poterli amare, ecco, noi abbiamo il segno, la prova che dobbiamo rivedere qualche cosa nei nostri rapporti con Dio. Perché quanto più cresce in noi il rapporto diretto con Dio, la presenza di Dio, tanto più questa rende noi capaci di amare tutto e tutti, perché in tutto vediamo la presenza di Dio. Per cui abbiamo il banco di prova. Mentre ricevendo la presenza, conoscendo la presenza di Dio, ho detto, questo ci rende capaci di amare, così noi abbiamo anche, diciamo, la riprova negativa, quando ci accorgiamo che non siamo capaci di amare, vuol dire che c'è un difetto. Però non dobbiamo noi cercare di modificare il nostro rapporto con gli altri. Perché per quanto noi cerchiamo di modificare, facciamo sempre dei buchi nell'acqua. Perché modificare una parte rompiamo dall'altra. Dobbiamo cercare invece di modificare, ecco, il nostro rapporto diretto con Dio. Quindi non modificare l'orizzontale. Però quando ti accorgi che c'è un difetto in orizzontale, però modificare in verticale.
Però volevo chiederle, lei parte dal presupposto che noi, anche quando diciamo di voler bene a una persona, la amiamo?
Secondo me, diciamo?
Non so, facciamo la differenza tra una persona che amiamo e una persona che non amiamo, no? Però anche quando amiamo una persona, la amiamo veramente? Cioè, a parole nostre magari.
Ma no, adesso l'amore non è parola, no? L'amore non è parola, come l'amore non è un sentimento. L'amore prima di tutto è una accettazione, non è un rifiuto. Odiare vuol dire fare fuori, no? Poi dopo, un passo più avanti, abbiamo l'uccidere, no? Quindi non tener conto. Quando noi non teniamo conto di, implicitamente noi odiamo. Ecco. Amare vuol dire entrare dentro, quindi è sempre un'accoglienza. E quindi si ama mica con dicendo io ti amo o sentendo, nemmeno sentire, non basta. No, è proprio un rapporto spirituale, per cui uno si accorge di accogliere quello, perché quello che l'altro gli reca. Ecco, per cui anche se riceve un rimprovero, eccetera, quanto questo rimprovero qui è amato, non perché, ma perché lo inserisce in una certa unità. E soltanto in quanto ha la possibilità, la capacità di inserirlo, di vederlo in una certa finalità, ha la possibilità di amare. Lo ama in quanto lo vede inserito in unità, in un disegno. Quando invece non riesce ad inserirlo, gli è impossibile amare. Può anche dirlo a parole, ci davanti, ma però non siamo nell'amore.
Cioè non può mettersi in sintonia.
No. Però l'amore è questa conseguenza per cui uno vede che la cosa si inserisce in un disegno, cioè in un amore unico. Ecco, allora riesce, ecco, accetta e non soltanto. Ecco,
vuole che sia così.
Anzi, lo vede. Noi diciamo sempre bisogna cercare il significato, ecco. Lei cerca il significato, ma anche, non so, nel nemico, in quello che magari critica, in quello che condanna, in quello che... però cercando il significato, che cosa Dio mi vuole significare, In quanto già cerca il significato della cosa, implicitamente già l'accetta, ha già la possibilità di amare. Ma questa capacità di amare, che cosa gli è dato? È dato ad altri piacere di Dio. Se invece uno non ha il piacere di Dio, trovando chi lo esalta, chi lo prova, lui si esalta. E allora esalta quella persona lì, perché, soltanto perché l'ha esaltato. Mi spiego? Allora ritiene, dice, di amare. Ma ama unicamente perché è stato servito, è stato esaltato nel suo io. Mentre invece, quando trova una persona che non approva, che sono l'altra, però questa la condanna, cioè lo esclude, lo scappa. Ecco, non è in grado di accogliere il messaggio. Allora, l'odio è questa incapacità di accogliere un messaggio, per cui si deve far fuori. Perché altrimenti, per accoglierlo, si è fatti fuori noi. Ora, soltanto con il pensiero di Dio si ha la possibilità. Accogliendo quello come condanna, fa fuori noi, capito? Ora, se noi viviamo nel pensiero dell'io, noi non possiamo accogliere, capito? Dobbiamo far fuori l'altro. Soltanto col pensiero di Dio abbiamo la possibilità di accogliere tutto, perché si vede in tutto una lezione positiva di Dio, anche quello che attualmente dispiace. Quindi questa possibilità di amare, io dico, è grazie, no? Viene dalla presenza di Dio, è soltanto la presenza di Dio. Ma è anche per questo che, fin tanto che in noi la presenza di Dio non è a quel livello al quale Dio ci vuol condurre, sempre ci farà toccare con mano questo difetto in questo banco di prova nel rapporto con gli altri. Per cui noi certuni li amiamo e certi altri li dobbiamo odiare, non possiamo farne meno. Bisognerebbe parlare a odiare, sembra una parola grossa, anche se nel Vangelo è molto usata. Però, comunque, se non anche magari disprezzare, ma comunque noi li dobbiamo scartare dalla nostra vita, dobbiamo far fuori dalla nostra vita, capisci? Perché non ci fanno comodo, perché ecco. Mentre invece, proprio magari quelle persone che non fanno comodo a noi hanno una lezione, forse la lezione più efficace per la nostra anima. Proprio perché dicono, guarda che tu devi modificare il tuo rapporto con Dio, perché non riesci ad accettare me. In Dio invece, Dio essendo creatore di tutte le cose, anche di coloro che noi non riusciamo ad accettare, dà a noi la possibilità, se l'abbiamo presente, ma dobbiamo averlo presente al di sopra del pensiero di noi stessi, ovvero di quello che fa comodo, accetta quanto, a noi, e dicendo noi intendo anche il nostro corpo, intendo tutto. È la nostra figura, il nostro corpo, i nostri mali, tutto, tutto, perché deve rientrare tutto. Ecco. E allora, soltanto Dio dà noi la possibilità di accogliere e di amare, perché si vede una volontà superiore. Vedendo una volontà superiore, ecco, quella molla, quella sollecitudine che ci viene da Dio di cercare il significato, che cosa Dio, ecco, mi vuole significare attraverso questo, mi rende accettabile la cosa. Anche se quella cosa lì apparentemente è negativa verso la nostra vita psichica, la nostra vita, corporea, però ci rende, e vede quello, il sacerdote che dice, benedice il cancro perché gli ha fatto capire qualche cosa, gli ha fatto capire qualcosa. Per cui il cancro diventa accettabile, certamente diventa amabile.
Addirittura la grazia più grande.
Ecco, la grazia più grande.
Più del sacerdote.
Ecco. Quindi ora, vedi cosa vuol dire? Ora, perché, ma ecco, perché cose che le ha fatto accettare, accettare vuol dire amare, perché abbiamo detto vero che vero, amare vuol dire lasciare entrare, no? Che cose che gli ha lasciato entrare il cancro, ecco, rendere accettabile il cancro, ecco, che cos'è? Ecco, e ciò che gli ha fatto capire, perché attraverso quello ha capito qualche cosa, dei rapporti tra Dio e la sua anima. Ora, il capire è più importante, capisce, della disgrazia. Per cui il tumore è diventato un mezzo, se un mezzo è diventato una cosa buona, è stato il prezzo, è diventato una cosa buona, perché attraverso quello, ecco, vede? Ora, siccome la cosa veramente importante è arrivare a capire, perché capire vuol dire entrare nel regno di Dio, vuol dire vedere le cose di Dio, capisci? E partecipare alla vita, eh? E quindi naturalmente non conta più il prezzo, a un certo momento, eh?
Quindi questo non toglie la sofferenza, l'accettare, certo, né fisica né psichica,
certo.
O morale. C'è la sofferenza.
La sofferenza c'è.
Però c'è la situazione, quindi la pace.
Capisci? C'è qualche cosa che supera, ecco, e dà la possibilità anche di accogliere quella sofferenza, perché lo si vede come prezzo per. Per cui non bisogna confondere, ad esempio, non solo l'amore con la gioia, certo. Non si può confondere l'amore con la pace, non si può confondere, no.
O l'accettazione con l'assenza di sofferenza.
Ah, certo.
Ecco, pensavo questo, no? Che la capacità di amare ci viene solo da lui.
Sì.
Perché lui è la fonte dell'amore, no?
Sì, non dobbiamo prendere questo comando come se fosse una cosa che noi siamo capaci di fare. Siamo noi che siamo capaci di amare. Perché lui, quando me lo ordina, mi dà... No. Lui, in quanto... è quel comando, come dicevo, che lui ha ricevuto dal padre.
Cioè, comprende? Praticamente ci fa capire... Ci fa capire che se siamo con lui non possiamo fare a meno di amare.
Cioè che da lui viene a noi la grazia di amare. È da lui. La grazia di amare viene da lui. Perché è la sua volontà. Ora, la sua volontà è quella che fa essere tutte le cose. Allora, la sua volontà che fa essere tutte le cose dà a noi, se noi siamo con lui, io, ecco, perché se noi non siamo con lui non riceviamo questo. Quindi se noi siamo con lui... siccome siamo con la sua volontà che fa tutte le cose, quindi accogliamo tutte le cose, proprio perché siamo con lui. Se non siamo con lui, non abbiamo la possibilità di accogliere tutte le cose.
Pensavo che addirittura riusciamo ad accettare noi stessi con i nostri limiti, cioè
anche noi stessi. Capisci? Anche noi stessi.
Solo con se limiti. Siamo uniti a lui, perché anche noi ci ribelliamo di fronte.
Anche noi siamo creatori di Dio, e essendo anche noi creatori di Dio, dobbiamo accoglierci con i nostri limiti. Mentre invece, se non siamo con Dio, noi più delle volte non riusciamo, perché o ci esaltiamo o ci deprimiamo. Perché noi vorremmo magari essere, capisci, ecco, magari perfetti, una volta, e poi dopo un certo momento ci accorgiamo di non essere tali, eccetera, allora ci deprimiamo. Ma è sempre frutto da Dio. Se invece noi accogliamo tutto da Dio, anche la nostra povertà la accogliamo da Dio. Ora, accogliere la nostra povertà da Dio, anche quella è capacità di amare nello spirito di Dio. Dobbiamo amarci anche con i nostri difetti. Non nel senso che dobbiamo, amando i nostri difetti, volere i nostri difetti, tutt'altro.
E capire, ecco, sempre ma, il significato, ecco, anche questo.
Anche quello, perché conoscere i nostri difetti ti fanno scoprire maggiormente la nostra povertà e quindi fanno sentire maggiormente a noi il bisogno di tenere presente Dio.
Quindi
perché vedi, trascurando me, eccetera, ecco, sono lezioni positive. Marco.
Ma io volevo chiedere una cosa, cioè lei ha detto che amare vuol dire accettare, no?
Sì, accogliere.
Accogliere, accettare. Però ha detto che se noi rimaniamo sempre nel Signore, riusciremo a accettare sempre tutto. Però a me capita molte volte di non accettare molte persone, no? Questo vuol dire che io non sono nel Signore.
Sì.
Però il mio sforzo di accettare questa persona, no? Se è fatto nel Signore, è un amarlo, no? Cioè è amare questa persona.
Non è uno sforzo.
Sì, uno,
no.
Non
so. Cioè il problema non è, direi, il problema non è, dico, nel modificare il nostro rapporto esterno. Cioè io non sento di amare una persona, però mi sforzo per di amarla. Faccio una bella recitazione. Mi vesto in un certo modo, capito? Ma dentro l'anima non si modifica niente. Cioè il fatto di accorgermi di non essere capace di amare, di accogliere una certa persona, ho detto, è il banco di prova per indicare a me che c'è un rapporto difettoso nei riguardi di Dio.
Quindi devo guardare a lui.
Devo cercare di modificare questo rapporto qui. Cioè devo capire il significato, devo capire il significato di questa lezione che mi viene dall'esterno. Non sono capace di accogliere questa persona mi dà fastidio, non sono capace di vedere l'aspetto positivo, cioè, ora questo cioè, è un devo cogliere il significato di questo. Il significato mi deve portare a questo rapporto, cioè un rapporto difettoso tra mia anima e Dio. Devo approfondire questo. Scoprendo questo difetto qui, divento capace di... Allora mi accorgo che divento capace di accogliere l'altro. Cioè devo approfondire.
Però
approfondendo, a un certo punto questo mi rende capace di accogliere.
Però questo è uno dei segni più squillanti, non diciamo,
ah,
il Signore.
Sì, certo.
Cioè, perché se io imparerò a conoscere tutti questi segni, andrò sempre più piccolo anche.
Ah,
no? Cioè,
certamente. Sono segni, dicevo, mastodontici, perché il rapporto con gli altri si evidenzia immediatamente. E più naturalmente noi lo approfondiamo il rapporto con Dio, tanto più diventiamo e siamo capaci di amare, come dico, tutto e tutti, eh? E questa capacità di amare tutto e tutti, proprio questo, direi senza difficoltà, denota la presenza dello Spirito di Dio, perché Dio ama tutto e tutti. Dio ama tutti.
Ma non denota, no? Anche proprio la presenza dello Spirito di Dio, ma dicono anche la funzione del Cristo incarnato. Difatti lui dice il mio comandamento, il mio. Il mio si riferisce all'io di Cristo, no?
Certo.
Però del verbo incarnato.
Verbo incarnato.
C'è proprio quindi lui come verbo incarnato che sintetizza in sé tutto, tutti i segni. No? Non so. Lui lo dice come Dio o come verbo incarnato?
Come Dio, come Dio.
Il mio comando.
Come Dio. Se osserverete i miei comandi, resterete nel mio amore. Come io ho osservato i comandi del Padre mio, rimango nel suo amore.
Come figlio di
ecco,
Dio.
Ecco, sempre come figlio di Dio. Cioè, lui è la volontà di Dio tra noi. Lui è la vita di Dio, la vita per Dio tra noi.
Ci fa vedere però, come si è figli.
Capisci? E per cui insegna e educa noi a diventare figli di Dio. Lui, figlio di Dio, è sceso tra noi per insegnare a noi, non figli di Dio, come si vive da figli di Dio. Perché noi magari, non figli di Dio, crediamo di essere figli di Dio. Capisce? E ce ne stiamo nelle nostre paludi. Ecco che allora lui, figlio di Dio, scende al nostro livello, ci fa vedere come vive il figlio di Dio, per sollecitare noi, capisce? Ecco, ad elevarci.
Ecco, allora qui dobbiamo pensare che la traduzione potrebbe essere corretta in un modo più comprensibile con un altro termine, no? Qui, anziché dire, tante volte usa comandamenti, comandamenti, come io sarei comandante.
Sì, ma appunto
non troviamo un altro, ma un'altra
siccome
parola che
noi abbiamo proprio il versetto 10, quella frase lì, come io ho osservato i precetti, i comandi del Padre mio. Ora lei capisce che nei rapporti tra padre e figlio non ci sono questi precetti come li intendiamo noi. Quindi vede che la parola va modificata in modo da vederla in questo rapporto tra padre e figlio. Allora, il rapporto tra padre e figlio deriva da una conoscenza, e la conoscenza del figlio, capisci? Del padre, il figlio conosce il padre non nasconde niente al figlio, e non nascondendo niente al figlio, dà al figlio la possibilità di fare tutto quello che vuole il padre, di fare tutto, capisci? Secondo
la trasmissione di,
ecco,
di volontà.
Cioè la vera volontà si trasmette per convinzione, cioè in quanto uno si è convinto di una cosa la fa non perché l'altro gliela dice, la fa perché ora Dio i suoi comandi li dà così, li dà convincendo. L'anima convinta, ecco, lei stessa vuole quello che vuole Dio. Non è più un comando che arriva dall'esterno, per cui non abbiamo l'autorità esterna che dall'esterno dice fa piacere, fammi quello, capisci? No, è la creatura stessa che vuole quello che vuole l'altro, e lo vuole perché vede come vede l'altro. Ora il figlio vede,
è giusto, vede
il figlio
è vero.
Vede perché il padre certamente dovrebbe dire al figlio fa questo, evidentemente dice fa questo perché il padre sa che quella è una cosa buona che serve per qualche cosa. Capisci? Ora, però noi non dobbiamo pensare che tra padre e figlio ci siano visioni diverse, per cui il padre lo vede e il figlio non lo vede. Allora il padre dice al figlio, fa questo. No, nel rapporto tra padre e figlio, quello che vede il padre lo vede anche il figlio.
Cioè, si può
ora,
dire
il figlio nel padre vede quello che vuole il padre. Allora è convinto della stessa cosa, lui stesso vuole quello che vuole il padre. Allora la volontà nasce da questa convinzione.
Allora, di per sé, se ho capito bene, si potrebbe anche tradurre così. Il posto di comandamento è la volontà, perché è già più vicino a questo modo di interpretare la cosa. Io vedo la volontà del padre, mi convince questa volontà e diventa mia. Voglio io stesso quello che il padre vuole. Il comandamento invece sa proprio la parola comando, è uno che comanda all'altro.
Sì, tutte le cose devono sempre ricordarsi soltanto di quello, tutte le parole poi dopo sono soltanto dei segni, comunque sì. Ma tutte le parole, tutte le cose, noi non dobbiamo mai vederle, interpretarle nel pensiero del nostro io, cioè nel pensiero di creatura. Dobbiamo sempre cercare di vederle nello spirito di Dio, perché sono segni di Dio, e i segni di Dio vanno sempre interpretati nello spirito di Dio. in quel famoso come, ecco, come il Padre manda me, ecco, come intanto invita noi a guardare come il Padre manda, e quindi come il Padre comanda me, come il Padre comanda me, e intanto mi invita a vedere come il Padre comanda il Figlio. Invece, ecco, intendo il rapporto padre-figlio come lo posso intendere io, orizzontale, come ci possono essere padre e figli, oppure l'autorità, vero, e il servo, e allora dico, allora lui comanda dall'esterno, e no, lui mi dice come il Padre, ma il Padre non è mica il nostro Padre, capisci? Vero, non è mica la nostra autorità, allora non devo interpretare orizzontalmente questa parola, questo segno, no, devo sforzarmi di vederla perché il Figlio mi sollecita a vedere nel Padre le parole che lui dice, perché lui le vede nel Padre, quindi mette in noi il movimento verso il cielo, verso quel cielo che attualmente per noi è invisibile. Per questo dico così, quando si cercano le cose in Dio, non siamo più noi che le cerchiamo, ma è il Verbo stesso di Dio che le cerca in noi, perché è la parola di Dio che vive in noi. Perché noi cerchiamo in Dio una cosa che attualmente ancora non vediamo. E allora perché la cerchi? La cerco perché il Figlio di Dio mi ha detto di cercarla. Siccome il Figlio di Dio mi ha detto come il Padre fa questo, eccetera, e mi dicendo questo, come si è fatto la volontà, come in cielo, così in terra. Ma come? Come si fa la volontà del Padre in cielo? Come? E dato mi vita però, il Figlio mi dice che devo pregare così. Cioè, che devo vedere come, per poterla fare anche in terra. Come la volontà del Padre si fa nel cielo. Allora, se uno si impegna in questo, si impegna soltanto sulla parola di Dio. La parola di Dio, perché per Dio uno non si immaginerebbe nemmeno. Allora, è la parola di Dio che vive in noi. Non siamo più noi. È la parola di Dio, è il Verbo di Dio che vive in noi. Cioè è il Figlio di Dio che vive in noi. Per cui noi ci avventuriamo nel cielo di Dio, non più noi, ecco, ma il Figlio di Dio. Per la parola di Dio.
Sono 20 volte Gesù dice quel come.
Sì, ma appunto perché deve stabilire questo passaggio dal nostro mondo finito al suo mondo infinito, no? E lì il salto di qualità. Si cerca a fare in quel modo. Quindi quando ci propone una cosa che ancora. Per cui se siete risorti con Cristo, allora non siete più Cristo. Non guardate più le cose che vedete. Non vivete più per le cose che vedete. Cercate le cose invisibili. Dove Cristo è alla destra del Padre. La caratteristica è questa, della morte al nostro io e della risurrezione con Cristo. Praticamente non siete né morti né risorti. Siamo al versetto 18.
Sabato 26 dicembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 17, ciclo B.
26 dicembre 1987, presso casa di preghiera.
Versetto 17. Ciò che io vi comando è di amarvi gli uni gli altri.
Prendo. Una volta era spiegato che comando vuol dire dare la possibilità, vi do un comandamento nuovo, vi do la possibilità nuova di amarvi. Però qui, traducendo così, sarebbe Gesù come se ci dicesse ciò che. È questo che vi comando, è questo che vi do
la possibilità, vi do la grazia di amare gli altri. Noi nel pensiero nostro io non possiamo amarci, infatti lo dice dopo, il mondo ama ciascuno suo, quindi ama soltanto in quanto uno gli appartiene, quello che non appartiene al mondo non può essere amato dal mondo, quindi il mondo non ha la possibilità di amare. Allora quello fa capire che se il mondo non ha la possibilità di amare, perché può amare soltanto ciò che è suo, ecco Dio ci dà per mezzo di Cristo la possibilità di amare.
La possibilità di amare.
La possibilità di amare perché nel semplice fatto che vediamo la presenza e la mano, la volontà di Dio in ogni cosa.
Allora è sempre la fede in Dio che è cuore, che ci porta ad accettare tutto, ad aspettare tutto, ad amare tutto, perché tutto viene da lui, tutto viene da
lui. Sì, sì. È quello che dà la capacità di comprendere sempre Dio. Dio creatore. Se noi amare vuol dire comprendere, noi la possibilità di comprendere. Allora, chi dà la possibilità di comprendere è Dio. Se noi ci distogliamo da Dio, noi perdiamo la capacità di comprendere.
Quindi perdendo la capacità di comprendere quello che non possiamo comprendere, non possiamo amare. Quello che uno non può comprendere, non può capire, non può amare. Perché l'amore viene dalla conoscenza, una cosa che io non posso conoscere, non posso amare.
Una cosa che noi non abbiamo, la detestiamo per forza.
Cioè, non possiamo amare, perché l'amore viene dalla conoscenza. Una cosa che uno non conosce, non può amare. E quindi la deve rifiutare, la deve detestare. Non la può sopportare. La capacità anche di sopportare deriva dalla capacità di comprendere. Quello che si comprende si può sopportare, quello che non si comprende non si può sopportare. Ciao. C'è posto, Zina? No. Noi non siamo nemmeno capaci di pensare, per esempio se siamo capaci di comprendere che la condizione per amare è quella di comprendere, capito? Ora la capacità di comprendere si viene da Dio, ma noi separati da Dio non siamo capaci né di pensare né di conoscere, tanto meno quindi di comprendere, tanto meno quindi di amare, perché sono tutte cose legate tra loro, eh? Non, amare è un atto di volontà. Ora uno, noi non possiamo volere una cosa che non conosciamo, una cosa che non conosciamo non possiamo volerla, quindi non possiamo amare. Quindi il principio dell'amore sta nella conoscenza. Ma chi mi dà la possibilità di conoscere? Soltanto l'autore, la causa di tutte le cose, mi dà la possibilità di conoscere il perché, il significato delle cose. Quindi solo da Dio noi. Quanto più quindi conosciamo Dio, infatti è vero, se uno si accorge di non essere capace di amare, o di amare Dio, o di amare i fratelli, se non è capace di amare, in quanto non è capace di amare, non deve fare gli sforzi di volontà per cercare di amare, perché è tutto a vuoto, capito? Per quanti sforzi di volontà non è un problema di allenamento, capito, l'amore. Se ti senti accorgi che non sei capace di amare, approfondisci la conoscenza di Dio, aumenta la conoscenza di Dio. Quanto più aumenta la conoscenza di Dio, ti accorgi che la tua capacità di amare si allarga, si è fatto più capace. Quindi la capacità di amare è una conseguenza che si forma in noi dalla conoscenza. Se vogliamo modificare la nostra capacità di amare, dobbiamo modificare la capacità di conoscenza, cioè dobbiamo modificare la conoscenza. Quindi non cercare di amare di più, cerca di conoscere di più, amerai di più.
Sì, infatti amarsi in un lato vuol dire proprio indirizzarsi sempre al fine per cui si
giustificherà. Certo, certo. Ma ora per indirizzarsi lì bisogna averlo presente questo fine, quindi è il fine che vi dà la possibilità, capito? Perché soltanto in quanto due, tre si mettono d'accordo per guardare lo stesso fine, allora si accorgono quando si amano, è il fine che ti dà la possibilità di camminare insieme, capito?
Amare verso gli altri deve proprio dell'amore.
Infatti Gesù dice che l'amore del prossimo è simile al primo comando, ma il primo è, capito, ama il Signore di tuo con tutta la tua mente, con tutte le forze. Quindi cerca Dio con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua vita. Il secondo poi è simile, deriva da questo, ciò che è simile deriva, no? Il secondo deriva da questo, ama il prossimo tuo con te stesso.
L'amore quindi è conoscenza come tale da parte nostra ci non ascolti, quindi un animo decisamente umile e sottomesso in tutto e per tutto, pronto a ricevere tutto da Dio, per poi certo. In conseguenza involontariamente non siamo noi che diamo agli altri, è Dio dentro di noi.
Capisci? Cioè è Dio che in noi ama nelle sue opere, ma tutto, quindi la nostra capacità viene da Dio. Viene da Dio.
Se io amo Dio, ma la riconseguenza amo il
grande. Sì, ma senza sforzo. Non è perché tu ti imponga, devo amare, no.
No, senza sforzo.
Perché vedi il pensiero di Dio, vedi la volontà di Dio, vedi l'intenzione di Dio, e allora non puoi fare a meno, mi spiego, vedendo l'intenzione di Dio, di amare tutto ciò che è secondo Dio.
Però io non posso amare gli altri se non amo Dio.
No, assolutamente no. Cioè tu ami gli altri perché sei tutti vestiti di rosso, vedi un altro vestito di rosso, e allora tu non ti senti amico per simpatia, mi spiego, ma un altro che si veste di un altro colore ti diventa antipatico perché vesti di un altro colore. Quindi abbiamo un amore che è una proiezione del pensiero nostro io, noi lo chiamiamo amore, mi spiego, ma è una proiezione del nostro io, quella è una tendenza a possedere, mi spiego, l'altro, a imprimere sull'altro quella che è la mia mentalità. Allora io amo, il proprietario di un negozio naturalmente amo i clienti del negozio perché vengono lì, sono clienti, mi spiego, un altro guarda un altro negozio, non è più amato da quel negozio lì, quindi c'è quell'amore lì, noi chiamiamo amore, quindi quello è l'amore. Il vero amore è quello che viene invece da Dio, capito? D'accordo? Solo Dio ci rende capaci di amare veramente, perché amare vuol dire volere il bene dell'altro, non vuol dire fare l'altro come voglio io, capito? Ma vuol dire rispettare l'altro, mi spiego, e volere bene la vita dell'altro. E siccome il bene e la vita vengono da Dio, vuol dire, è vero, fare, aiutare l'altro a conoscere Dio.
Se lui mi concede questo in maniera che io mi concedo a lui.
Come?
Se lui mi concede questo amore verso gli altri,
in
rapporto in che io mi concedo a lui.
Cioè sì, in rapporto sì, certamente, nella misura in cui io mi dedico a Dio, però divento, lui mi fa capace, mi spiego di amare tutto tutti, perché tutto diventa opera sua, capisci? D'accordo? Sì, l'amore e il sentimento sembrano in relazione al nostro io, mi spiego. Ecco, appunto, e quindi nel pensiero nostro io noi tendiamo a possedere l'altro, e quindi quanto più noi riusciamo ad informare l'altro di noi, noi diciamo che lo amiamo, ma lo amiamo perché proiettiamo il nostro io sull'altro, capito? Non è il vero amore quello, capito? Non è strumentalizzare. Io amo in quanto riesco a strumentalizzare, la cosa è diversa. Ecco. Invece amare vuol dire strumentalizzare l'altro al mio servizio, mi spiego, vuol dire invece aiutare l'altro a conseguire il suo fine. D'accordo? Rispettare la persona.
È un passaggio, diciamo, primitivo, no? Quello del sentimento.
Ah, beh, certo. No, certo. Sentimento non è una proiezione del nostro io, del nostro io. Perché secondo la situazione in cui ci troviamo, il sentire è sempre l'azione che abbiamo presente. Mi spiego, quindi, infatti.
È una cosa istintiva.
Infatti, non si conosce. Noi sentiamo una cosa, possediamo una cosa, ma non sappiamo che cosa sia quello. Quindi, mi spiego, a livello del sentimento non si conosce. E si conosce a livello dell'intelligenza, quindi del pensiero, e Dio si trova a livello dell'intelligenza, e la verità si trova conoscendola, non si trova per sentimento. Mi prego. Mino?
Ma pensavo, questo io mi comando, solo la verità può essere, può imporsi, può comandare.
Sì, ma non è un imporsi, sì, è una grazia che ci dà, d'accordo. Ci dà la grazia di amarsi.
Comunque è solo conoscendo la verità che certo. Uno direi è costretto ad amare, non può fare diverso.
È come se dicessi, io vi do la grazia di amarvi gli uni gli altri, come io vi ho amati. Cioè, dandoci la possibilità di conoscere il Padre, di conoscere il Dio, che opera tutto in tutti, dà a noi la possibilità di amarci gli uni gli altri. Capito? Il termine comando non è molto chiaro.
Sì, questa possibilità di amare gli altri in modo puro può solo venire da Dio, cioè certo, il potere certo, che Cristo ci
certo,
dà.
Certo. Che se noi ci separiamo da Dio salta subito fuori il pensiero nostro io. E noi siamo dominati dal pensiero nostro io. Per cui osserviamo gli altri in rapporto al nostro io. E tutte le cose in rapporto al nostro io. Ma in rapporto al nostro io c'è il rapporto di possesso. E allora è finito. Non più amore. D'accordo?
Ho visto delle persone che hanno intrapreso un cammino spirituale, competere con delle altre, sempre per quanto riguarda il
sì,
cammino spirituale.
Ma
esiste la competizione in un cammino spirituale? No. Uno verso l'altro?
No, assolutamente no, non c'è. No, no. C'è comprensione, non c'è competizione, c'è comprensione. Perché la competizione viene sempre dal pensiero nostro io, a quanto io penso a me mi confronto con te, mi spiego, vedo te, e allora faccio gara con te magari, capisci? Ecco, tu riesci a fare 100 metri, capisci, in 10 secondi, io cerco di fare in 9 secondi, ecco, perché mi confronto, capisci? Ecco, tu sei più ricco, io sono più povero, cioè, allora mi confronto. Ecco, io riesco a fare questo, riesco a obbedire i comandamenti, l'altro non riesce, ma siamo in confronto, cioè il pensiero nostro io ci porta a confrontarci, capito? Quindi saltano fuori problemi di gelosia, di invidia, cioè, non è proprio. No, con Dio esiste la comprensione, perché in tutte le cose uno non vede l'altro come, mi piego, in concorrenza, mi piego, ma vede l'altro come parola di Dio. Per cui tutto ciò che uno osserva, e anche le persone, vede sempre, cerca sempre che cosa Dio ti vuol dire di sé attraverso quello. E in quanto tu sei preoccupato di cercare che cosa Dio ti vuol dire di sé, non ti confronti più, non ti interessa confrontarci, intendo. C'è il superamento dell'io, capito? Invece il confronto è sempre ancora a livello dell'io, siamo ancora sempre a livello dell'io, certo. Vuol dire che Dio è il centro.
Soprattutto anche quelle persone che tendono a, a tenere nascosto questo, questo rapporto che hanno con Dio, cioè questa loro realizzazione spirituale, stare molto riservati, ecco, questo voglio dire.
Se non capisco cosa vuol dire, comunque non importa.
No, no, nel no, senso che c'è, ho visto persone in questa sorta di competizione l'uno
sì,
verso
sì,
l'altro.
Sì, ma dico non c'è competizione
come
cercando di Dio.
Ho visto anche delle persone che man mano che vanno avanti nel cammino spirituale si tengono molto riservati dagli altri e non parlano.
Anche non comunicano, non aiutano.
Non comunicano, cioè non consigliano nemmeno, cioè non parlano nemmeno dei buoni.
Sì, 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 sì.
Atteggiamenti di questo tipo è
no, ma se uno tiene presente soltanto Dio, vero? E come non so, vero? E se tu tieni presente Dio, vero? Hai in casa, non so, una pagnotta, e ti viene un povero a chiedere un pezzo di pane, capisci? Anche a livello spirituale, si capisce, mi spiego, la pane, no? Ecco, e tieni presente Dio, tu dici, Dio mi ha dato il pane, ma Dio mi manda uno a chiedere un pezzo di pane. E allora, per rispettare la presenza di Dio, tu devi prendere il pane e darlo, mi spiego, perché è sempre Dio, capisci, che ti dà il pane e Dio ti dà, capisci, il pane in tasca e ti manda uno a chiedere il pane. Quindi il pane te l'ha dato Dio, quella povera che ti chiede il pane è Dio che te lo manda. Capisci? E allora per rispettare la presenza di Dio, attento, perdi l'unione con Dio, Capito? Allora a questo punto qui, se tu rompi, cioè non rispetti la presenza di Dio, allora tu ti chiedi il pane. Ti chiede il pane e Dio che te lo manda, capisci? Allora per rispettare la presenza di Dio, attento, perdi l'unione con Dio, capito? Allora a questo punto qui, se tu rompi, cioè non rispetti la presenza di Dio, allora tu ti chiedi il pane, però hai perso Dio. Avanti, avanti. Buonasera. Adesso è proprio da tanto che non si vede. È passato Natale, perché...
Sì, non ti spiego, chiedi scusa.
Capito Marco?
Sì.
Capito Marco?
Ecco. Bisogna sempre mantenere questo...
Per restare, la condizione per restare uniti a Dio, quindi per avere presente Dio, perché poi dopo allora si va per violette, capito? Se vuoi restare unito a Dio, devi sempre rispettare l'iniziativa di Dio in tutto. Quindi l'iniziativa di Dio che dà a te una luce, e devi rispettare l'iniziativa di Dio che chiede attraverso un fratello, mi spiego, un consiglio, un aiuto per quella luce che tu la dai. E tu devi dare per rispettare la presenza di Dio, se tu non rispetti la presenza di Dio. Allora, per rispettare, allora se tu doni, non è mica che tu donando perdi. E devi rispettare l'iniziativa di Dio che chiede attraverso un fratello, mi spiego, un consiglio, un aiuto per quella luce che tu dai. E tu devi dare per rispettare la presenza di Dio, se tu non rispetti la presenza di Dio. Allora, per rispettare, allora se tu doni, non è mica che tu donando perdi. Capito? Perché quello che conta è Dio, no? Anzi aumenti, perché tu rispettando Dio, mi spiego, aumenti il tuo rapporto con Dio. Ma se tu hai paura di perdere il pezzo di pane o di perdere quella luce che Dio ti ha dato, hai capito questo? E non rispetti quindi la mano di Dio, la presenza di Dio, tu perdi Dio e perdi anche il tuo rischio. Basta. Siamo al versetto 17.
La possibilità di amare che si dà e la possibilità di superare
sì, appunto,
la cosa.
Sì, ma questa possibilità, perché non basta superare il pensiero sto io, mi spiego, quello che ti dà la possibilità è la conoscenza di Dio. Superare il pensiero sto io è condizione essenziale, necessaria per conoscere Dio, ma non basta ad esempio morire noi stessi, mi spiego, per conoscere Dio, non è sufficiente, perché la conoscenza di Dio non viene dalla morte a noi stessi, da non pensare a noi stessi, la conoscenza di Dio viene da Dio. Basta di così, io non penso a me stesso, conosco Dio, no, tu pensi a te, non conosci ancora Dio. La conoscenza di Dio viene da Dio. L'amore viene dalla conoscenza di Dio. Qui c'è tutta un'altra fila, Dio, conoscenza di Dio, amore, quindi capacità di amare. Ma ecco, ora, bisogna rispettare quest'ordine. Se io mi propongo ad esempio di amare senza conoscere, faccio dei salti mortali, ma concludo in niente. Capito? Giro a vuoto. Ma colgo che sto sprecando la mia vita, mi chiedo. Come se cercassi di volere quando, come dicevo, non ho la capacità di volere, eccetera. Quindi è inutile faccio
faccio tanto un esercizio, ma dopo tutto, tutto, tutto. Però devo rispettare. Quindi se mi accorgo di essere capace di amare, questo è il segno che non conosco sufficientemente. Allora mi devo impegnare non ad amare, ma ad impegnare a conoscere Dio, approfondisci la conoscenza. Se la conoscenza di Dio, approfondisci tu. Capito? Allora, approfondendo da cose d'altro, più approfondisci, più diventi capace di amare Dio e di amare anche tutte le opere di Dio, quindi anche il fratello.
Che solo se l'uomo per grazia di Dio è entrato nell'amore, cioè nel Vangelo di Dio, ha la possibilità di amare.
Sì.
Perché appunto
per l'amore viene da Dio, viene dato
Dio, quindi non può fare a meno. Però a quel punto lì, se è entrato veramente ad amare, lascia ogni cosa, ogni persona al posto giusto, non cerca di cambiare quello che gli si presenta, perché è Dio che lo vuole in quel modo, perciò deve prendere lezione anche da quello che gli si presenta, perché tutto quello che mi vedo di fronte in sostanza è un pensiero di Dio per me, alla fine. È lui che mi istruisce su come devo comportarmi appunto per crescere in Dio.
Volevo capire meglio la risposta data a Marco, cioè se tengo presente Dio, se un fratello mi chiede qualcosa devo tenere rispetto alla presenza di Dio, quindi un pezzo di pane, qualsiasi. Però se non chiede nulla, l'esigenza spirituale che porta ad approfondire, quindi a isolarsi o a solitudine, non diventa una mancanza di carità, lo sai che tempo. Cioè se i fratelli chiedono. Però...
Scusi, se Dio non ti manda a chiedere, non so perché, però vuoi agitarti?
No, però uno magari nota, vede anche, magari non lo so, magari una tacita aspettativa, non so.
È Dio che opera in tutto, non siamo noi, è Dio che opera in tutto. Se, è come se tu mi dicessi, se uno ha fame e mi chiede a mangiare, io do, ma se uno non ha fame, come faccio a farlo mangiare? Dico, no, non farlo mangiare, non ha fame. Tu aspetta che Dio gli faccia sentire la fame e poi lo farai mangiare. Attenti, l'altro ti morde. Scusami, e se tu vuoi farlo mangiare per forza si morde.
No, ma non so se...
No,
però capito. Non ho capito bene la domanda di Marco.
Va bene, Cristiano, niente.
Sabato 25 aprile 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 17, ciclo C.
Versetto 17. Ciò che io vi comando è di amarvi gli uni gli altri. Nino?
Beh, è una conclusione. Noi la riduciamo a una cosa semplicistica. Noi a un certo punto diciamo, ma in fondo è volerci bene, ci battiamo la pacca sulle spalle, siamo a posto, insomma. E questo implica invece tutto quello che è stato detto prima, i tre come il padre, come il figlio, eccetera, come questo amore si sviluppa attraverso le tre persone della divinità. Allora non è più una cosa così semplice. È una cosa da approfondire, da cercare di conoscere, da valutare bene in tutta la sua intenzionalità. Solo a quel punto lì allora è giustificato il secondo comandamento, se no è un modo per schivare il primo.
Certo.
Ciò che io vi comando è di amarvi gli uni gli altri. Nel versetto 12. Il mio comandamento è questo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi bisogna capire questo, come lui si amati per
amarsi. Certo. A te ne prendiamo del sentimento, allora prendiamo di amare quanto io del sentimento verso l'altro.
Questo che io vi questo comando, a volte si è spiegato il comando e il potere.
La grazia di potere di amare
gli uni gli altri.
Certo. Essendo la luce, noi abbiamo la grazia di poter amare. Attenti, non siamo in grado di amare. Quello che noi chiamiamo amore è soltanto possesso, come dicevo prima, possesso è amore possessivo, e quello non è amore, è proiezione dell'io. E l'io è quello strumentalizzare l'altro, non è vero amore.
Prima si era detto che solo chi è illuminato può illuminare.
Certo.
Ecco, chi riceve può dare, chi è sempre lì.
Maria? Giappino.
In questo punto Gesù non ci rivolge più soltanto un invito, ma ci comanda di amarci gli uni gli altri, perché senza amore non c'è corrispondenza, non c'è conoscenza, non c'è interesse per il bene comune. Però innanzitutto bisogna conoscere cos'è questo amore.
Come dico, te lo facciamo il sentimento, crediamo di amare, invece teniamo soltanto a possedere. Domenico? Giovanni?
Quindi per poter amare i fratelli devo sempre fare questo passaggio che si parlava.
Devi vedere come Dio ama, conoscendo come Dio ama, tu hai il potere di amare anche gli altri, altrimenti non sei in grado. Cioè se tu non ricevi la luce, quindi da Dio, non vedi come Dio ama, tu non hai la possibilità, sei un creatore. Essendo creature noi possiamo amare nella misura in cui riceviamo amore, nella misura in cui ricevi amore, però devi vedere come tu ricevi amore. Allora, ricevendo amore hai la possibilità di amare, come Dio ama. Altrimenti l'amore, quello che noi diciamo, l'amore della creatura è la possedere la creatura, tu ami la creatura in quanto l'altra si lascia strumentalizzare da te, si lascia possedere da te e tu lo ami. Il giorno in cui quell'altro non si lascia più possedere da te, strumentalizzare da te, tu non puoi più amare. Allora vuol dire che l'amore di prima non era l'amore, era possesso.
Sì, quindi per amare la creatura devo portare la creatura in Dio. Oppure devo cercare
prima
di conoscere
Dio. Prima tu devi vedere
Dio.
Come Dio ama, come Dio ama. Perché soltanto vedendo come Dio ama, tu ti conosci amata da Dio, ricevi la grazia di Dio, e allora sei capace anche di amare la creatura, non di possedere la creatura. Chi veramente ama lascia libero l'altro, non tende a possedere l'altro. Invece nel pensiero nostro io, noi quando diciamo di amare, noi vogliamo possedere l'altro, strumentalizzare l'altro. L'amore di Dio è tutto diverso. Dio amandoci ci lascia liberi. Capito? Noi amando non lasciamo liberi. Allora vuol dire che il nostro amore non è amore. Perché amare vuol dire dare qualcosa in più di quello che ha l'altro. Noi quando amiamo togliamo all'altro qualcosa di quello che ha. Non diamo qualcosa in più, gli togliamo qualche cosa.
Sì, appunto, bisogna conoscere Dio per poter amare.
Tutto viene da Dio, soltanto da Dio. Perché se noi non conosciamo Dio, come dico, anche quello che noi crediamo di essere, che sia amore o altro, è tutto una proiezione dell'io, la proiezione dell'io soffoca l'altro. Perché l'altro non ha bisogno di me, l'altro ha bisogno di Dio. E se leggo l'altro a me, io tolgo all'altro qualche cosa, gli tolgo l'infinito e lo leggo al finito. Quindi lo privo di qualche cosa. E come non so se io volessi aiutare un povero, gli togliessi la libertà e lo mettessi ai cronici. In fondo faccio un cambio unico, perché gli tolgo la libertà e gli do il mangiare. Ma il mangiare è infinitamente inferiore al dono della libertà. E l'altro si sente offeso.
Ed è quella che
poi gli porto il gelato magari la sera.
È quello che io non capisco, che quando ho capito una cosa di Dio non riesco nemmeno a porgerla agli altri, perché la lingua di Dio è un'altra lingua. Non so se mi capisco.
Ma devo imparare questa lingua. Se io voglio comunicare con un russo, devo imparare la lingua del russo. A te come comunico?
Sì, ma se io
Dio stesso
agli altri,
devo imparare, la lingua di Dio come Dio parla all'altro. Ora, la lingua di
Dio,
l'altro certamente è in sintonia con Dio, perché Dio parla con tutti. Sono io che sono fuori. Se parlo un bambino e non tengo conto che nel bambino c'è Dio che sta parlando, perché nel bambino c'è Dio che sta parlando, e io parlo il mio linguaggio, io offendo il bambino. Impongo al bambino un linguaggio diverso da quello che lui sta ascoltando nell'anima. Per cui io disturbo l'anima di quel bambino. L'anima di quel bambino è in dialogo con Dio. L'anima del bambino sta sentendo il bisogno dell'assoluto. E io gli parlo il mio linguaggio che è relativo. Io lo offendo, lo ferisco, lo scandalizzo. Qui devo imparare il linguaggio di Dio per imparare a parlare anche lo stesso linguaggio alla creatura. Perché Dio, devo rispettare il linguaggio che Dio sta facendo con la creatura. E no, mi spiego, imporre il mio linguaggio. Non so, capito? Ora, il linguaggio di Dio si impara soltanto da Dio. Ecco, altrimenti, come dico, noi togliamo l'infinito, perché ogni anima è fatta per l'infinito e ha questa aspirazione all'infinito. Noi togliamo alla creatura l'infinito, parlando il nostro linguaggio, mi spiego, e lo sentiamo col finito. E questo è lo che chiama. E noi rubiamo le creature, mi spiego. Diciamo magari di amarle, noi stiamo rubando a loro l'infinito. Fabio. Ecco, ti ho detto che tu te la devi aspettare. Buonasera, sì, grazie.
No, solo Gesù può dire una cosa così, perché lui è passato attraverso la prova.
Sì, certo.
Cioè, l'amore per gli altri, secondo me, passa attraverso la croce.
Ma la croce, cioè, nel senso che deve passare attraverso la morte di noi stessi. Perché se io penso a me stesso, io chiamo amore questo, ma non è amore. Non è amore. Quindi, soltanto passando attraverso la morte a noi stessi, si impara veramente ad amare come ama Dio. E ama, e come dico, Dio ama dandosi qualche cosa di più alle sue creature, di quello che esse hanno. Capito? Ora, soltanto dimenticando noi stessi e vedendo come Dio ama, noi siamo fatti capaci di amare. Quindi non togliendo agli altri qualche cosa. Come dico, noi facendo io, noi togliamo sempre all'altro qualche cosa.
E perché noi lo sentiamo proprio come una morte?
Ma perché noi siamo talmente abituati a vivere pensando noi stessi. E questo ci crea l'abitudine, mi spiego. Ora, sradicare uno, quello è un morire. Se io non so, però, mi sono creato l'abitudine di vivere in un certo luogo, se qualcuno mi vuole sradicare questo luogo, mi sento morire. Mi spiego. Noi siamo fatti, noi quando non viviamo di pensiero, noi viviamo di abitudini. Mi spiego. Siamo inseriti in un ambiente, in persone, e quando ci si vuole sradicare noi ci dobbiamo morire, la morte è uno sradicamento. Se invece noi fossimo abituati sempre a vivere di pensiero e cercando tutte cose di Dio, ecco, noi direi non sentiremo nemmeno la morte, non proveremo nemmeno la morte, perché per noi tutta la nostra gioia è vedere le cose dal punto di vista di Dio. Invece siamo talmente abituati a vedere le cose dal punto di vista del nostro io, che il giorno in cui qualcuno ci invita a superare il pensiero nostro io, noi ci sentiamo morire. E non sappiamo più cosa fare. Perché non siamo abituati a vedere le cose dal punto di vista di Dio. Ecco, noi, a forza di vivere nel pensiero nostro io, se qualcuno ci parla del nostro io, noi siamo tutti contenti, mi spiego perché parla. Ma questa contentezza, questa felicità che proviamo se qualcuno pensa a noi, ci guarda a noi, parla di noi, e sono conseguenze del fatto che siamo abituati a parlare, no? A pensare a noi. Ma se noi ci fossimo abituati a pensare a Dio e sentissimo qualcuno che parla di noi, ci dà un fastidio enorme. Mentre siamo molto felici sentire qualcuno che parla di Dio. Quindi vuol dire che tutto effetto, mi spiego, è di abitudine che siamo creati. Quindi se noi ci fossimo creati l'abitudine di guardare tutte le cose con l'interesse di Dio, darebbe a noi un fastidio enorme sentire qualcuno che parlasse di noi. Mentre invece abituati a pensare al nostro io, sentendo qualcuno che parla di noi, noi ci esaltiamo, perché conferma il nostro pensiero. E tutto è questione di pensiero, è il problema. Capito?
Gesù ci dà un comando, ciò che vi comando è di amare gli uni gli altri. Però questo comando noi possiamo, diciamo così, realizzarlo soltanto se lui ci insegna questo amore di cui parla, cioè se noi da soli non siamo capaci di amare come lui vuole.
No, assolutamente. Quindi cioè questo comando vuol dire potere, vi do un potere nuovo, dovete tradurre questo, vi do un potere nuovo, una possibilità nuova, la possibilità di amare.
Ecco, di amare
voi che siete incapaci, perché nel pensiero voi siete incapaci di amare, sì, certo. Io vi do la capacità, vi do una capacità nuova, quella di amare gli uni gli altri. Per cui, recandoci la conoscenza del Padre, eccetera, ci dà la possibilità di amare, di vedere Dio in tutto. Sì. Pinuccia.
Sì, perché questo scaturisce dalla luce.
Sì, l'amore vero scaturisce dalla luce. E quindi là dove c'è la luce c'è sempre una sovrabbondanza, non c'è una perdita, c'è una sovrabbondanza di vita, mi capisci? Sì.
E la luce sul principio unico di tutto e di tutti ci comunica questo amore.
Sì. Perché noi nel pensiero nostro io siamo sempre poveri, siamo sempre mendicanti, mi capisci? Perché abbiamo sempre bisogno di rubare all'altro qualche cosa per star su, mi capisci? Invece nella luce di Dio noi siamo sovrabbondanti, capisci? Per cui tu non hai bisogno di rubare all'altro qualche cosa, hai capito? Ma tu hai la possibilità di dare all'altro qualche cosa, di quello che già lo è.
Senza perderlo.
Senza perderlo, perché la luce tu non la perdi mica, anzi.